Ciao Michele, ci senti?
Sì, buongiorno.
Ciao, buongiorno. Sentite? A te. Sì, grazie per essere in collegamento qui all'info di Radio Blackout.
Grazie a voi.
Ciao, appunto, noi ti abbiamo chiamato per quello che è successo, vabbè, per quello che sta succedendo in generale, per un commento consapevole sugli ultimi sviluppi dell'attacco.
Posso chiedervi di parlare più vicino al microfono perché adesso non vi sento.
Scusa, è che chiaramente, appunto, come diceva, adesso ci senti?
Sì, adesso sì.
Chiaramente, appunto, questo era il grande accrocchio. Comunque, dicevamo, appunto, ti trovi a Gerusalemme.
Sì, mi trovo a Gerusalemme.
Esatto. Qual è la situazione dopo, appunto, l'attacco di ieri sera? E abbiamo letto, solo per introdurtelo, abbiamo letto un po' di rassegna stampa su quello che è accaduto, quindi diciamo i fatti li conosciamo e anche i più recenti dell'invasione, dell'avanzamento di Israele in Libano. E insomma, che aria si respira a Gerusalemme? Si prevede, appunto, in tutti i giornali italiani si parla di inizio, non si sa perché, di inizio della guerra. Si sono persi, credo, un annetto. Però, diciamo, qual è la sensazione da quel territorio?
Credo che le cose stiano andando esattamente nella direzione già segnata dall'8 ottobre, dopo il 7 ottobre con l'attacco di Hamas nel sud di Israele e l'inizio della rappresaglia israeliana, che all'inizio è stata soprattutto ed è continuata per mesi così come una grande vendetta per quello che era accaduto il 7 ottobre, ma si era capito che Israele non avrebbe solo limitato la sua azione alla striscia di Gaza, così come abbiamo visto nell'ultimo anno o almeno negli ultimi 10 mesi, perché negli ultimi 2 mesi forse abbiamo visto che c'è un'occupazione israeliana della striscia di Gaza, dobbiamo definirla così, con una guerra che procede a bassa intensità. Bassa intensità poi per modo di dire, perché in realtà i bombardamenti israeliani su Gaza non cessano, le incursioni israeliane nei vari centri abitati non cessano. Ad esempio, ho letto un comunicato qualche minuto fa delle autorità di Gaza che parlavano di decine di morti nelle ultime 48 ore nella striscia di Gaza, i vari bombardamenti, di cui però adesso ben pochi parlano. I mezzi di informazione adesso sono tutti concentrati sull'invasione possibile Israele del Libano del Sud, assai probabile. Adesso Israele è già entrato lì con sue forze lungo la linea di confine e ha addirittura riferito che sue unità speciali da mesi operano in territorio libanese. Però sta di fatto che quello che è accaduto ieri, ecco perché molti giornali parlano all'inizio della guerra, ci dicono che in realtà sta o starebbe per cominciare lo scontro frontale tra Israele e l'Iran, che poi era quello considerato da molti come il punto centrale di tutto ciò che è cominciato un anno fa. Questo scontro tra Israele e l'Iran è già avvenuto attraverso, naturalmente, e questo prosegue in varie forme d'anni, ma diciamo da un punto di vista militare è già avvenuto negli ultimi mesi, c'è stato ad aprile, lo ricordiamo, il 16 aprile l'Iran che ha reagito con il lancio di missili e droni verso Israele, all'uccisione da parte di Israele di un importante comandante della Guardia Rivoluzionaria Italiana con un bombardamento sanguinoso avvenuto che aveva preso di mira l'ambasciata iraniana a Damasco. Quindi ci fu quell'azione da parte dell'Iran seguita da una reazione moderata da parte di Israele, ma tutti sapevano che questo scontro diretto era solo rinviato. Poi Israele, come abbiamo visto, ha ucciso il comandante militare di Hezbollah, alleato dell'Iran, a fine luglio a Beirut. Abbiamo visto quello che è accaduto la scorsa settimana, venerdì scorso, Israele assassinato insieme a lui molte altre persone, il leader di Hezbollah Nasrallah. A fine luglio aveva anche ucciso il capo politico di Hamas con un attacco a Teheran. Teheran aveva promesso, giurato di reagire, e la reazione è arrivata ieri. Abbiamo visto questo lancio di 181 missili balistici verso Israele. Israele dice di averli abbattuti in gran parte con l'aiuto degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e anche della Giordania. Dalle immagini video che abbiamo visto, in realtà non pochi di questi missili hanno raggiunto il territorio israeliano. Non so se il loro obiettivo dichiarato, l'Iran, la Guardia Rivoluzionaria, ha detto è stata una vendetta, una ritorsione, una risposta all'uccisione di Nasrallah, a quello che Israele ha compiuto in Libano, all'uccisione di Haniyeh a Teheran, e l'Iran dice anche di aver preso di mira tre basi militari israeliane. Noi non sappiamo se siano state effettivamente colpite, perché ovviamente c'è la censura militare su tutto questo, e per i giornalisti, soprattutto quelli stranieri, è praticamente impossibile poter avere accesso a queste informazioni segrete riservate. Però sta di fatto comunque che abbiamo visto che non pochi di questi missili hanno avuto un impatto sul terreno in Israele. Ci sono conferme da parte israeliana di alcuni danni limitati ad abitazioni, anche ad una scuola che era vuota in quel momento quando c'è stato l'attacco di ieri intorno alle 18.30 locali, le 17.30 in Italia, e abbiamo anche saputo che è l'unico di qualche ferito, ma l'unica persona che è rimasta uccisa in questo attacco è un palestinese che è stato schiacciato da un pezzo di razzo, forse un razzo intercettore giordano, che è caduto nella zona della città palestinese di Gerico, nella Cisgiordania occupata. E questo sfortunato palestinese, peraltro originario di Gaza, di Jabalia, è stato schiacciato da questo pezzo di missile che gli è precipitato addosso. E questi sono un po' gli avvenimenti che naturalmente conoscete anche voi, ma dobbiamo già guardare avanti, perché Israele fa sapere che durante la riunione che si è svolta la scorsa notte nel bunker sotterraneo in cui erano riuniti Netanyahu, il premier israeliano, ed esponenti principali del governo e delle forze di sicurezza e militari, è stata decisa appunto una rappresaglia dura che molti si aspettavano sarebbe scattata già la scorsa notte. Adesso si parla nei prossimi giorni, probabilmente ci sono pressioni per evitare che Israele bombardi le centrali nucleari iraniane, ma questo non è affatto escluso. Quello che scrive il sito Axios, sempre ben informato su queste cose, è che Israele pare che intenda colpire le installazioni petrolifere iraniane, quindi provocare dei danni molto gravi all'economia iraniana. Ora, la Guardia Rivoluzionaria dell'Iran ieri ha avvisato che se gli israeliani risponderanno, loro lanceranno nuovi attacchi. Ecco perché si parla di una nuova fase di questa lunga guerra cominciata un anno fa, se vogliamo, cominciata 76 anni fa e anche di più. E quindi per questo, ripeto, alcuni mezzi di informazione e giornali parlano di guerra, perché davvero potrebbe esserci questo scontro sempre più diretto, frontale, tra Israele e l'Iran, nonostante la distanza di quasi 2000 chilometri che separa i due paesi.
Grazie Michele. Senti, tu dicevi che si rischia appunto un'escalation e si va verso lo scontro, almeno nelle intenzioni, tra Israele e l'Iran, ma mi verrebbe da pensare che a quel punto lo scontro sarebbe tra Iran e Stati Uniti, perché Israele da solo non ha la forza di portare avanti uno scontro con l'Iran, volevo chiederti quindi che gioco stanno giocando gli Stati Uniti, nel senso, stanno effettivamente pensando ad una deterrenza laddove invece proclamano di voler stare accanto a Israele in ogni sua scelta, oppure diciamo questa escalation è una cosa che non solo loro mettono in conto, ma anche eventualmente si auspica cercano per risolvere determinate magagne in Medio Oriente. Dici un po' come la pensi su questo?
Beh, allora, che Israele non abbia la forza di portare avanti da solo una guerra con l'Iran, diciamo, è una cosa che noi non possiamo affermare e né escludere, per il semplice motivo che Israele ha mandato due segnali molto precisi all'Iran, attaccando in due momenti diversi lo Yemen, quindi con un viaggio di quasi 2000 chilometri gli aerei israeliani che si sono riforniti in volo hanno colpito per ben due volte la città yemenita di Hodeida, che è parecchio lontana da Israele. Quindi credo che almeno per quanto riguarda la superiorità aerea di Israele è chiaro che c'è una, è abbastanza evidente. Il discorso è chiaro che Israele vuole che questa guerra contro l'Iran, ammesso che ci sia, sia, come sapete, la partecipazione anche degli Stati Uniti. Israele ha sempre affermato di voler combattere una guerra per conto di tutti, cioè di tutti i suoi alleati occidentali, ed ha sempre cercato nel corso di questi anni, soprattutto dal 2009, da quando Benjamin Netanyahu è ridiventato primo ministro, di descrivere la cosiddetta presunta minaccia iraniana come una minaccia nucleare pericolosa per tutto il mondo, che andava assolutamente eliminata, e ha più volte minacciato di attaccare le centrali nucleari iraniane. Quindi credo che almeno diciamo, per quanto riguarda attacchi aerei, Israele sia in grado di portarli avanti. È chiaro che gli Stati Uniti in questa situazione portano avanti una politica che io definirei ambigua, cioè da un lato sembrano, e lo ripetono oramai da un anno e ci siamo anche stancati di ascoltarlo, che il cessate il fuoco e la fine dell'escalation sia vicina, stando alle parole di Biden e degli altri esponenti dell'amministrazione americana. In realtà gli Stati Uniti hanno continuato a rifornire Israele delle bombe che hanno raso quasi al suolo Gaza e che adesso sono servite anche ad uccidere Hassan Nasrallah a Beirut in Libano. E Biden ha ripetuto anche ieri più volte che gli Stati Uniti sono con Israele e che se verrà aggredito dall'Iran potrebbero scendere in campo in maniera più decisa e non solo con la difesa antiaerea per proteggere il loro alleato in Medio Oriente. Io credo che gli americani in realtà abbiano l'interesse affinché questa storia non vada sempre di più fuori controllo, perché sono sotto pressione da parte dei loro alleati arabi. Quando parliamo dell'Arabia Saudita e di altri paesi, soprattutto del Golfo, le monarchie arabe non sono assolutamente in favore di un'escalation tra Israele e Iran e di una guerra vera e propria che vedrebbe gli Stati Uniti impegnati, perché questi paesi potrebbero essere bersaglio delle risposte iraniane contro gli Stati Uniti e Israele. Non dimentichiamo che gli Emirati, che sono lì nel Golfo di fronte all'Iran, sono un alleato strettissimo di Israele. Ci sono voci da tempo che vedono gli Emirati ospitare postazioni dell'intelligence israeliana e di fornire assistenza anche appunto di intelligence militare a Israele. Così si dice, pensiamo che sia verosimile. La stessa cosa riguarda il Qatar, che non è un paese nemico dell'Iran, che però ospita il comando centrale americano delle basi. Ecco, tutti questi obiettivi potrebbero essere, o parlo del Kuwait e via dicendo, potrebbero essere dei bersagli di possibili attacchi iraniani in caso di una guerra regionale. Un Iran che vuole colpire le postazioni americane, le basi americane, in Bahrain non lo dimentichiamo, c'è la base della quinta flotta americana, quindi nel Golfo proprio lì. E quindi questi paesi premono sugli Stati Uniti perché non vogliono un'escalation e non vogliono che la situazione vada totalmente fuori controllo, perché potrebbero pagarne delle conseguenze gravi, non solo in termini militari ma anche di instabilità interna, perché le popolazioni arabe sono chiaramente schierate, a differenza dei regimi, dalla parte dei palestinesi, sono dalla parte del Libano, e molti non sono contro l'Iran, che certo non ha pochi nemici nella regione, ma anche tanti amici. Quindi è una situazione estremamente complessa che gli Stati Uniti stanno gestendo in maniera a mio avviso estremamente ambigua, perché è cominciato senza voler parlare del passato, ma se vogliamo riferirci solo all'ultimo anno, abbiamo visto che Biden e la sua amministrazione hanno continuato a lanciare avvertimenti anche a Israele, a chiedere a Netanyahu di fare o di non fare alcune cose, ma Netanyahu fondamentalmente ha sempre fatto tutto quello che voleva, e gli americani, tranne qualche leggera esitazione, hanno continuato a rifornire Israele con centinaia e centinaia di voli, anche di trasferimenti via mare, le armi, le bombe e le munizioni di cui Israele ha bisogno per portare avanti questa guerra su più fronti che sta conducendo, perché non lo dimentichiamo, oltre a Gaza e al Libano, Israele è anche impegnato in incursioni quasi quotidiane nella Cisgiordania da palestinesi.
Certo, certo, sentivamo una compagna che stava lì.
Abbiamo visto che colpisce spesso anche in Siria questi convogli, dice Israele, di armi diretti in Libano, e abbiamo visto che poi si è allargato tutto il discorso anche allo Yemen con i guerriglieri, i ribelli Houthi che hanno preso le parti dei palestinesi e hanno cercato di colpire Tel Aviv in qualche occasione.
E avviandoci ad una conclusione, mi riallaccio solo velocemente a quello che stavi dicendo rispetto appunto agli alleati sul terreno arabo, diciamo comunque se non arabo della zona. E allora Pezeshkian da una parte dice non vogliamo il conflitto, cioè ti stiamo lanciando dei raggi ma non vogliamo entrare in guerra con te Israele, dall'altro lato e Israele è aiutato dalla Giordania, è aiutato chiaramente da tutte le potenze occidentali. Chi c'è sul terreno ad essere, diciamo, da sponda invece di un attacco a Israele?
Ma allora, abbiamo parlato di paesi arabi come la Giordania o l'Arabia Saudita, eccetera, che naturalmente non sono amici dell'Iran, ma che vorrebbero evitare una guerra regionale che avrebbe, come dicevo, delle conseguenze gravi anche per loro. Dalla parte dell'Iran ci sono tutta una serie di organizzazioni, di movimenti che non sono degli stati, o anche ci sono degli stati che però non possono intervenire. La Siria è alleata dell'Iran, ma la Siria viene fuori da 13 anni di guerra interna e quindi è un paese che non ha la forza di poter giocare un ruolo militare in questo momento. Quindi l'Iran si basa molto sull'alleanza con organizzazioni molto ben strutturate come Hezbollah. Ora, dopo tutto quello che è successo, non so dare una definizione precisa o una descrizione precisa di quanto sia ancora ben strutturato Hezbollah. Io credo ancora parecchio, nonostante i colpi subiti da Israele a livello politico e con l'uccisione di Nasrallah e militare. Però poi ci sono altre organizzazioni che sono in grado di giocare un ruolo. L'Iraq è un paese che è chiaramente vicino all'Iran, l'Iran svolge un'influenza notevole sull'Iraq, dove però fonda la sua forza, la sua influenza soprattutto sull'alleanza con alcune milizie sciite ben organizzate che hanno dichiarato in quest'ultimo anno di aver cercato, addirittura colpito Israele con lanci di droni in direzione della città di Eilat. E poi naturalmente ci sono i ribelli Houthi yemeniti che abbiamo visto sono forse stati quelli che maggiormente hanno avuto un ruolo nell'ultimo anno, quando hanno cominciato a ostacolare con attacchi via dicendo il traffico commerciale marittimo nel Mar Rosso, quindi diretto anche verso il canale di Suez, cosa che normalmente ha messo in difficoltà il traffico commerciale, grandi compagnie marittime, ma anche l'Egitto, che è un paese che ha un trattato di pace con Israele, che cerca di svolgere un ruolo ma che si trova in una posizione difficilissima e che certo, come gli altri paesi arabi, seppur alleato degli Stati Uniti e in pace con Israele, non vuole un'escalation regionale. E Pezeshkian ha cercato in queste settimane, soprattutto negli ultimi giorni, di svolgere un ruolo soprattutto di moderazione. Lui si sa che non è il nuovo presidente iraniano non crede che un confronto militare diretto con Israele o con gli Stati Uniti faccia l'interesse del suo paese e teme che le risposte di Israele e un attacco americano possa mettere in ginocchio economicamente l'Iran e costringerlo naturalmente ad avere un ruolo e una posizione diversa proprio di fronte a queste sue difficoltà. Non dimentichiamo che l'Iran è soggetto a sanzioni internazionali molto forti e quindi vive una crisi economica notevole. Questo è uno dei motivi per cui Pezeshkian è stato eletto presidente, perché ha portato avanti un programma che forse bada più ai problemi economici, alle questioni interne dell'Iran, che nella sua politica estera portata avanti negli ultimi decenni. Però in questa storia che è avvenuta ieri sicuramente ha perduto la sua partita. Lui è un nazionalista, naturalmente condanna fermamente Israele, ma non ha vinto, hanno vinto gli uomini della Guardia Rivoluzionaria, che hanno convinto la guida suprema Khamenei che l'attacco andava portato contro Israele, perché l'Iran deve ristabilire anche un minimo di deterrenza di fronte alle azioni israeliane. E quello che Israele aveva fatto, le uccisioni dei comandanti di Hezbollah, di Haniyeh, leader di Hamas, e poi anche del leader di Hezbollah Nasrallah, erano troppo per l'Iran, che doveva necessariamente rispondere. Quindi alla fine ha prevalso la linea della Guardia Rivoluzionaria iraniana. Adesso vedremo però quali saranno le conseguenze di un probabile, quasi sicuro attacco israeliano all'Iran.
Noi ti ringraziamo molto e niente, buon lavoro sul terreno e spero a presto.
Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori.
Grazie.